Allora, cominciamo quest'ultimo incontro. Stasera vorrei prima finire questo tentativo di lettura globale dei 12 profeti, ne mancano tre, Ageo, Zaccaria e Malachia, e poi fermarmi sulla conclusione di Malachia, gli ultimi tre versetti di Malachia, che sono particolarmente importanti per capire non solo i 12 profeti, ma alla fine quasi tutto l'Antico Testamento, perché ne sono un po' una sintesi. Allora, il libro di Sofonia, a cui siamo rimasti ieri, si chiude con questa frase: in quel tempo io vi guiderò, in quel tempo vi radunerò e vi darò fama e lode fra tutti i popoli della terra, quando davanti ai vostri occhi ristabilirò le vostre sorti, dice il Signore. E guarda caso, il libro che segue, Ageo, è il libro del ritorno dall'esilio. È il ristabilire le sorti di Israele. Ageo è il primo dei 12 che opera subito dopo l'esilio, parla della restaurazione del Tempio e dunque di queste sorti di Israele restaurate da Dio. Il ristabilire la sorte, lo sapete, è un linguaggio tipico del momento del ritorno dall'esilio, lo avete nel Salterio, nei salmi cosiddetti delle salite, Salmo 126, quando il Signore ristabilì le sorti di Sion ci sembrava di sognare. È proprio il termine tipico per indicare il ritorno. Così termina Sofonia e si aggancia subito ad Ageo, che appunto è il profeta della restaurazione. Una restaurazione centrata sul Tempio, ma una restaurazione che si estende al mondo intero. La ricostruzione del Tempio diventa, come abbiamo già detto, il segno di una salvezza che coinvolge l'intero cosmo alla fine. Questo l'avevamo già detto quando abbiamo parlato di Ageo, che la restaurazione del Tempio diventa un simbolo, dice Ageo al capitolo 2, al versetto 6, ancora un po' di tempo io scuoterò il cielo, la terra, il mare e la terraferma, scuoterò tutte le genti, affluiranno le ricchezze di tutte le genti e io riempirò questa casa della mia gloria, dice il Signore degli eserciti. Quindi tutti i popoli convergeranno verso il Tempio. Con Ageo il tema dei 12 profeti si sposta dunque decisamente sulla salvezza, l'abbiamo già detto, i primi 6 profeti il peccato, i successivi 3 la condanna, la punizione, poi da Sofonia, dalla fine di Sofonia si comincia a parlare decisamente di salvezza, Ageo, Zaccaria e Malachia sono tutti e 3 centrati su questo tema, una salvezza escatologica che attende Israele. Dopo Ageo, quasi logicamente segue Zaccaria, questa è una successione ovvia, Zaccaria predica pochi mesi dopo Ageo, la cronologia è interna al testo, non c'è neanche da spiegare come mai Zaccaria segue Ageo, questo è evidente. Entrambi hanno in comune il riferimento alle due figure, Giosuè e Zorobabele, anche se in Zaccaria, come si è detto, poi Zorobabele scompare. Lasciamo da parte la questione della seconda parte di Zaccaria che abbiamo già affrontato. Nel testo, così come lo leggiamo, Zaccaria comunque appare come un unico profeta, anche se, come abbiamo detto, la seconda parte è posteriore alla prima, ma nel complesso la seconda parte accentua ancora di più il tono escatologico del libro. È interessante vedere come si conclude il libro di Zaccaria al capitolo 14. Il giorno del Signore, anche questo l'avevamo già accennato, ormai è un giorno cosmico che non riguarda più il solo Israele o le nazioni, nel senso che il Signore punirà le singole nazioni colpevoli come Ninive o l'Assiria. Il giorno del Signore, annunziato in 14:1, diventa il simbolo di una battaglia cosmica, di un combattimento escatologico, come dice la Bibbia di Gerusalemme, e che coinvolge l'intera storia. Il testo è famoso per chi è stato a Gerusalemme, crea un'immagine che dovreste avere in mente, chi di voi è stato là. Quando siete sul tempio, cosa avete di fronte? Guardando verso est, il Monte degli Ulivi. E Zaccaria dice all'inizio del capitolo 14 che in quel giorno il Monte degli Ulivi si fenderà in due, da nord a sud, si creerà una valle che andrà dal tempio fino al deserto. E questa valle sarà il segno di questo giudizio, di questo combattimento escatologico. Sapete che poi questa valle viene chiamata la valle di Josafat, e secondo la tradizione sia giudaica che islamica, è là che verranno giudicati i morti. Tant'è vero, è il motivo per cui sul Monte degli Ulivi ci sono i cimiteri. È il posto in prima fila. Chi è sepolto lì è il primo a essere giudicato, perché è quello proprio il punto esatto in cui avverrà il giudizio secondo Zaccaria. Ormai siamo di fronte a una visione apocalittica. Il giorno del Signore si trasforma in qualcosa di cosmico che va oltre il giudizio storico di Dio. È interessante come Zaccaria riprenda i profeti precedenti. Al capitolo 14, ancora al versetto 6, si legge che in quel giorno non vi sarà né luce né freddo né gelo. Sarà un unico giorno, il Signore lo conosce. Non ci sarà né giorno né notte, e verso sera risplenderà la luce. È un testo stranissimo, questo. Sarà un giorno unico, Yom Echad, sembra quasi una parafrasi dello Shema, Adonai Echad, il Signore uno. Sarà un giorno unico, non vi sarà né giorno né notte, verso sera risplenderà la luce. Se non vi sarà né giorno né notte, come si fa a dire che verso sera risplenderà la luce? Si vede che il linguaggio ormai è trasferito in ambito apocalittico, dove ci può essere la luce anche se non c'è né giorno né notte. Ormai siamo di fronte a un linguaggio di pure immagini. Ma poi aggiunge Zaccaria: in quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale e parte verso il mare occidentale. Ve ne saranno sempre estate e inverno. Quindi ci saranno due fiumi, uno che va verso il Mar Morto e uno verso il Mediterraneo. Ma questa immagine è presa pari pari da Ezechiele, è il capitolo 47 di Ezechiele. Ricordate, con l'acqua che esce dall'angolo del tempio e finisce nel Mar Morto. Dunque è un esempio di come ormai siamo di fronte a una profezia letteraria. Questi discepoli del primo Zaccaria rileggono le antiche profezie, in questo caso Ezechiele, e le trasferiscono in chiave ormai decisamente escatologica. E il libro di Zaccaria termina ritornando a un tema che ha un po' percorso il libro dei Dodici, il rapporto tra Israele e le nazioni. Un rapporto difficile che è valutato normalmente piuttosto negativamente dai 12 profeti, con l'eccezione di Giona e poco più. Il libro di Zaccaria si chiude ricordando che i superstiti di tutte le nazioni, dice il versetto 16, andranno ogni anno ad adorare il re, il signore degli eserciti, per la festa delle capanne. Se qualcuna delle famiglie della terra non andrà a Gerusalemme per adorare il re, il signore degli eserciti, su di essa non ci sarà pioggia. E poi si parla dell'Egitto: se non vorrà venire, verrà punito. Dunque si torna a una visione particolarista. Il tempio diventerà il luogo d'attrazione di tutti i popoli, ma nel senso che tutti i popoli si convertiranno. Se si rifiuteranno di convertirsi, verranno puniti. E in ogni caso, via dal tempio ogni impuro. L'ultimo versetto di Zaccaria dice: in quel giorno non vi sarà neppure un mercante nella casa del Signore degli eserciti. Alla lettera dice il testo: un cananeo nella casa del Signore degli eserciti. discusso se si sta parlando di cananei o di mercanti, perché il termine è ambivalente. Dire un cananeo lo si può capire soltanto se per cananeo si intende lo straniero. Ma siccome il termine significa anche mercante, si può anche pensare che qui Zaccaria pensi a un tempio puro dove non entra il commercio. In questo modo lo ha inteso Giovanni quando Gesù caccia i mercanti dal tempio, fa riferimento a questo testo di Zaccaria. Vedete come i dodici poi alla fine li ritroviamo sempre nel Nuovo Testamento in un modo o in un altro. A Zaccaria segue Malachia. Per quale motivo? Perché Malachia è l'ultimo? Non perché abbia particolari legami con Zaccaria, in realtà ce l'ha. Se noi facessimo un'analisi letteraria di Malachia 1, come è stato fatto, scopriremmo che Malachia 1 usa i vocaboli di Zaccaria 8, non i temi, i vocaboli. È un lavoro di intertestualità. Chi ha scritto Malachia 1 l'ha fatto usando termini ed espressioni presi da Zaccaria 8. Questo serve a creare un aggancio a livello, in questo caso, linguistico più che tematico. A livello tematico, Malachia, ho già ricordato, riprende Osea. Si apre con quella idea, vi ho amati, dice il Signore, come ci hai amati. Riprende cioè il tema dell'amore di Dio, con cui è iniziato il libro dei Dodici. E subito dopo il tema del rapporto tra Israele e gli altri popoli, ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù. Un rapporto che alla fine viene risolto negativamente. Israele è salvato, gli altri invece non sono salvati, o perlomeno non rientrano nella stessa salvezza che spetta a Israele. E ancora in Malachia ritroviamo una tematica che ha percorso tutto il libro, da Amos in poi di fatto, anzi da Gioele alla fine, quasi dall'inizio, il problema della teodicea, il problema della sussistenza dei malvagi, del perché i malvagi prosperano. E Malachia risolve il problema in chiave retribuzionistica. Sembra che le domande di Abacuc siano rimaste lì per certi aspetti. Ho già citato questo testo, la fine del capitolo 2, quando Malachia dice al versetto 17: voi avete stancato il Signore con le vostre parole, eppure chiedete: come lo abbiamo stancato? Quando affermate: chiunque fa il male è come se fosse buono agli occhi del Signore e in lui si compiace, o quando esclamate: dov'è il Dio della giustizia? E Malachia risponde a questa domanda in 3:5: io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all'operaio, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano e contro chi fa torto al forestiero. Questa è una frase attuale. Costoro non mi temono, dice il Signore degli eserciti. Vedete come Malachia recupera tutta la predicazione etica e sociale dei profeti che lo hanno preceduto, ma la trasferisce in chiave di giudizio. Il giudizio è sicuro. Dunque, le domande di Teodicea vengono risolte in un'affermazione molto netta: il Signore giudica i malvagi. Ed è inutile che i malvagi si chiedano dov'è il Dio della giustizia. In fondo è come se si desse ragione a Nahum, piuttosto che alle domande di Abacuc o alla soluzione di Giona. Il Dio della giustizia certamente verrà. Notate l'accenno al versetto 3 fatto ai figli di Levi, che riprende questa tematica cultuale che è frequente in Malachia. Questo fa capire che siamo ormai in un contesto sacerdotale, quando Malachia arriva a chiudere il corpo dei dodici. Ma Malachia è qualcosa di più, e questo ci porta direttamente al testo di Malachia 3, 22, 24, che è il testo forse più importante di tutto il corpo dei dodici, non fosse altro che quello conclusivo. Un testo che conosciamo molto bene noi lettori cristiani, perché è citato nel Vangelo di Luca durante l'annunciazione a Zaccaria. ricordate che le parole dell'angelo a Zaccaria riprendono alla lettera un pezzo di questo testo di Malachia. Ecco, io invierò il profeta Elia per convertire il cuore dei padri verso i figli. Questo testo è citato appunto in Luca. Noi lo conosciamo più da lì che non da Malachia. Ma chi ha in mente Luca si accorge subito che Luca taglia il testo. In Luca c'è Elia ma non c'è Mosè, mentre in Malachia c'è Mosè e poi Elia. E Malachia scrive: «Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb precetti e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia, prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio». Qui troviamo una tematica che ha percorso tutto il libro dei profeti, dei 12 profeti, il giorno del Signore. E troviamo un improvviso cambio di rotta. Malachia ha appena detto all'inizio del capitolo 3 che il Signore verrà per giudicare. E dunque il Dio della giustizia c'è e come. E alla fine sembra che cambi idea. Verrà qualcuno a convertire Israele perché il Signore non lo punisca. Ritorna dunque l'appello alla conversione che aveva chiuso Osea. Ricordate che Osea si chiude proprio così: ritorna Israele al tuo Dio, al capitolo 14. E così si chiude anche Malachia, chiudendo il cerchio. E vedete come il libro ci serva sempre qualche sorpresa. Sembra che ci orienti in una direzione, poi all'improvviso arriva un testo che ci orienta in un'altra direzione ancora. Sembra che Malachia risponda positivamente alle esigenze di Naum o di Abdia o anche di Amos su un giudizio inesorabile, e poi alla fine, quasi un colpo di coda, si ritorna a Osea. La conversione, passando per Giona tra l'altro, perché lì il tema della conversione è evidente. Ora approfondiamo questi versetti, perché questo può valer la pena, abbiamo il tempo di farlo. Secondo i critici che hanno studiato questi versetti da un punto di vista letterario, lo vedremo ora in qualche dettaglio, questi versetti sono stati aggiunti quando il libro già esisteva, quindi sono proprio gli ultimi del corpo dei dodici. Siamo alla fine del terzo secolo, forse già agli inizi del secondo, già in epoca greca, e chi ha composto questa appendice lo ha fatto per mettere la parola fine al corpo dei 12 profeti e sviluppare il messaggio che Malachia aveva introdotto al capitolo 3 all'inizio. Questo testo non l'avevo ancora letto. Prima di parlare del giudizio, Malachia dice al capitolo 3: «Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. L'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti». Qui Malachia annunzia un misterioso messaggero. Non si capisce molto bene di chi sta parlando, perché subito dopo parla del Signore e poi sembra che il Signore sia lo stesso angelo dell'alleanza, o forse è il messaggero questo angelo dell'alleanza. Non si riesce a capire benissimo. È comunque un qualcuno che verrà a preparare la via al Signore che viene nel suo tempio. A far che? A giudicare nel suo tempio, a purificare i figli di Levi, a esercitare il giudizio su tutto Israele. Chi ha scritto invece i versetti 22, 23 e 24 ha cambiato prospettiva. Questo messaggero, questo angelo dell'alleanza, questo misterioso personaggio che entra nel tempio per annunziare la venuta del Signore, è il profeta Elia. L'identificazione qui è palese. Ecco, io invierò il profeta Elia. Qui siamo di fronte a un chiaro esempio di rilettura. L'autore di questi versetti ha voluto rendere chiaro quell'accenno al messaggero che non è affatto chiaro in 3.1, anche perché di per sé il messaggero in ebraico è la stessa parola che angelo. E quindi manderò il mio angelo, manderò il mio messaggero, è lo stesso termine. chi è questo messaggero? È lo stesso Dio? È un angelo? È un personaggio umano? Non si capisce. L'autore dei versetti 22-24 ha tirato fuori subito Elia. E insieme a Elia, anzi prima di Elia, il mio servo Mosè. Ritornando alla discussione sulla priorità della legge dei profeti, per chi ha scritto questi versetti è indubbio che prima viene Mosè e poi Elia. Su questo non ci piove per lui. Con buona pace dei critici moderni, prima viene Mosè e poi Elia per questi versetti. Elia viene dopo, prima Mosè. Questo non è un discorso storico, è un discorso teologico, capite? In questi versetti è voluto il discorso. Elia diventa l'interprete di Mosè. Ed Elia è quel messaggero che verrà nel tempio, come dice l'inizio del capitolo 3. Bene, ora qual è il senso esatto di queste parole? Cominciamo a commentarle. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè. Il testo si apre con un invito esplicito a non dimenticare la Torah, la legge mosaica. Qui si usa il verbo ebraico zakar, ricordare, che abbiamo già incontrato, nel suo senso profondo del termine, richiamare alla mente, tenere a mente. In italiano si poteva anche tradurre ricordate la legge del mio servo Mosè, solo che tradurre così era un po' ambiguo, perché se traducete ricordate significa quasi un imperativo, ricordatevi della legge, invece qui è un portare nel cuore, tenere nella mente, è un pochino più forte del nostro semplice ricordare. Richiamate alla memoria, mantenete viva la legge del mio servo Mosè. Dunque, alla fine del libro dei profeti ci viene detto che la sintesi di tutto, l'essenziale che l'israelita deve tenere a mente, è la legge del mio servo Mosè. Improvvisamente appare un riferimento esplicito alla legge. Tenete presente che quando questo testo viene scritto, per legge si intende il Pentateuco ormai, c'era. Questo è sicuro. Tra il terzo e il secondo secolo si intende la Genesi, l'Esodo, il Levitico, Numeri, il Deuteronomio. Questa è la legge di Mosè, a scanso di equivoci, cioè un testo scritto, canonico, ormai fissato. Tenete presente che nella Bibbia ebraica il verbo zakar, in connessione con la Torah Moshe, con la legge di Mosè, si trova soltanto, a scanso di errori miei, in Giosuè 1,13, all'inizio del libro di Giosuè, dove si legge: ricordatevi a quelli di Ruben e di Gad, alla metà della tribù di Manasse, Giosuè disse: ricordatevi delle cose che vi ha ordinato Mosè, servo del Signore. Qui non si parla in realtà della legge, ma delle cose che vi ha ordinato Mosè, appare la stessa espressione servo del Signore, che non è così comune nella Bibbia, e appare il verbo ricordare. Questo contatto con Giosuè 1, come vedremo tra poco, è particolarmente significativo. Un'altra cosa, il termine legge, Torah, è subito specificato con precetti e norme. Mosè, al quale ordinai sull'Oreb precetti e norme per tutto Israele. Questa espressione precetti e norme si trova come tale soltanto in Deuteronomio 4, esattamente ai versetti 5, 8 e 14. Scusate se ora faccio un po' di esegesi vera e propria. Ai versetti 5, 8 e 14. Leggi e norme, come traduce la Bibbia Shema in ebraico, è la stessa espressione di Malachia 2:22. Ora il capitolo 4 del Deuteronomio è uno degli ultimi testi del Deuteronomio. Da un punto di vista cronologico, il capitolo 4 fa parte dell'ultima stesura del libro, che è di epoca esilica o addirittura post-esilica. Chi ha in mente Deuteronomio 4 dovrebbe ricordarsi che il capitolo contiene quella minaccia rivolta a Israele di andare in esilio. Dice il versetto 27: il Signore vi disperderà fra i popoli. è un capitolo scritto alla luce dell'esilio, è proprio l'ultima fase della composizione del Deuteronomio. Ci porta dunque al termine del Pentateuco, ci porta dunque in una teologia finale del Pentateuco. E che Malachia si riferisca anche al testo di Deuteronomio in quest'ultima stesura, è evidente da un altro dettaglio, dalla menzione dell'Oreb. Questo è tipico del Deuteronomio. Se voi prendete l'Esodo e andate a vedere dov'è che il Signore dà il Decalogo lo dà sul Sinai. Se voi prendete Deuteronomio 5, il Sinai diventa l'Oreb. L'Oreb c'è anche nell'Esodo in realtà, ma nell'Esodo ci sono entrambe le tradizioni. Nel Deuteronomio, capitolo 5, Dio scende sull'Oreb. Citare l'Oreb in relazione alla legge è un tipico uso deuteronomico, il che significa che la legge di Mosè, i precetti e le norme date sull'Oreb sono per Malachia il Pentateuco nella sua forma finale deuteronomista, nella sua rilettura deuteronomista. Qualcuno addirittura pensa che Malachia avesse in mente il solo libro del Deuteronomio. Ma questo si può discutere. In ogni caso, la prospettiva è deuteronomista, lo si vede da questi dettagli. Ricordare la legge del mio servo Mosè, l'Oreb, i precetti e le norme, sono tutte terminologie tipicamente deuteronomiste. Un altro aspetto importante che ci mantiene nell'ambito deuteronomista, ma ci fa tornare sul libro di Giosuè al capitolo 1, è la menzione del mio servo Mosè. È il modo con cui Mosè è chiamato in Giosuè 1. Giosuè inizia così: dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, aiutante di Mosè: Mosè, mio servo, è morto. Così inizia il libro di Giosuè. Ora attenzione alla terminologia. Mosè è chiamato Ebed Adonai, servo del Signore. Abdi, mio servo, è lo stesso nome del profeta Abdia, tanto per capirsi, mio servo. Giosuè non è chiamato servo del Signore, è chiamato ministro di Mosè, aiutante di Mosè. L'ebraico ha esattamente, oddio, non mi ricordo a memoria, non me lo sono segnato, Mesheret, mi pare, servo di, ministro aiutante di Mosè. Dunque, attenzione alla terminologia. L'unico servo del Signore è Mosè. Giosuè non è servo del Signore, è aiutante di Mosè. Con Giosuè si entra in un altro capitolo. Quale capitolo? Non quello del dare la legge, ma dell'essere fedeli alla legge. A Giosuè viene detto, al versetto 7, sii forte e molto coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Dunque, a Mosè è stata data la legge, a Giosuè è stato dato l'incarico di osservarla. Con Giosuè inizia la storia di Israele. E la storia di Israele, secondo l'ottica deuteronomista, è la storia della fedeltà o della infedeltà alla legge. Se Israele è fedele, ha successo. Se Israele è infedele, viene punito. Non è un caso che il libro di Giosuè si chiuda con la stessa idea. Giosuè, al capitolo 22, finita la conquista, al versetto 5, dice agli israeliti: abbiate gran cura di eseguire il comandamento e la legge che Mosè, servo del Signore, vi ha dato. Amare il Signore vostro Dio, camminare in tutte le sue vie, osservare i suoi comandamenti, aderire a lui e servirlo con tutto il cuore e con tutta la vostra anima. Il linguaggio è nuovamente deuteronomico. Giosuè si apre e si chiude con questo appello. Mosè, servo del Signore, ci ha dato la legge, noi dobbiamo ricordarla e metterla in pratica. Da qui il successo o l'insuccesso di Israele. E Giosuè ne è già una prova. Quando Israele segue la legge, conquista tutto senza problemi, vedi Gerico. Quando invece non la osserva, succedono dei grandi disastri, vedi la conquista mancata della città di Ai. Se poi andate nel libro dei Giudici, il modello diventa addirittura l'intero schema del libro: peccato, punizione, pentimento, perdono. Israele pecca, Dio lo punisce, Israele si pente, Dio manda un giudice a salvarlo. Questa è la tipica teologia deuteronomista. Quando il peccato raggiunge il limite, Dio manda in esilio Israele. Con la fine del libro dei Re. Prima al nord in 2 Re 17, poi tutto Israele con l'esilio babilonese. Se voi già prendete il giudizio che dà il secondo libro dei Re sul crollo del regno del nord, il regno del nord è crollato per la sua infedeltà alla legge di Mosè. Questo, tra l'altro, è anacronistico perché la legge di Mosè non c'era nel regno del nord, non era ancora stata scritta. È buffo dire che il regno del nord è crollato per l'infedeltà a una legge che non esisteva. È chiaro che il discorso è fatto nella prospettiva del deuteronomista che scrive all'epoca di Giosia e quindi vede le cose dal suo punto di vista. 2 Re 18:12 dice: ciò accadde, cioè il crollo del nord, perché quelli non avevano ascoltato la voce del Signore loro Dio e avevano trasgredito la sua alleanza. Cioè tutto quello che egli aveva ordinato a Mosè, servo del Signore, di nuovo la stessa espressione, non l'avevano ascoltato e non l'avevano messo in pratica. Dunque, dal momento in cui a Giosuè è confidata la legge da parte di Mosè, la felicità o la infelicità di Israele si misura sulla Torah, sull'ascoltare e ricordare e mettere in pratica la Torah. Il re Giosia, alla fine del secondo libro dei Re, è lodato per questo solo motivo, per aver osservato la legge. Dice 2 Re 23-25: prima di lui non era esistito un re che come lui si fosse convertito al Signore con tutto il cuore e con tutta la sua anima e con tutta la sua forza, secondo tutta la legge di Mosè. Dopo di lui non sorse uno come lui. Vedete di nuovo il linguaggio deuteronomico. Vedete come il testo è fortemente teologico. Sul piano politico, Giosia fu un disastro, ma un disastro perché dopo di lui l'esilio portò Israele al limite dell'esilio. Alleanze sbagliate, politica estera fatta coi piedi, poi ci rimise anche la testa perché lo ammazzarono, ma siccome fu fedele a Dio, il giudizio è super positivo, nessuno come lui. Vedete che al libro dei Re la politica non interessa, per nulla. Re come Manasse, che furono re pacifici, 45 anni di pace per l'epoca era un'enormità, no? Omri, re del nord, grande conquistatore, sono liquidati in pochi versetti, perché erano infedeli. Al libro dei re interessa la fedeltà alla legge, su questo si misura la felicità anche politica di Israele. Ora dunque, tutto questo, ritornando a Malachia, ci porta a un contatto stretto tra Malachia 3, 22, 24 e Giosuè 1. Il legame è ricordare la legge di Mosè mio servo, è il legame ovvio tra questi testi. Come Giosuè ha ricevuto la missione di richiamare Israele alla fedeltà alla legge mosaica, così Malachia, chiunque sia, alla fine degli scritti profetici si prende l'incarico di richiamare Israele alla stessa fedeltà. Il libro dei profeti si chiude ritornando all'inizio della storia di Israele, cioè a Giosuè. L'inizio non è Giosuè, chiaramente, è prima di Giosuè, ma abbiamo visto come Giosuè è una discriminante, nel senso che dopo Mosè, d'ora in poi ci si misura sulla Torah. È il motivo per cui il Pentateuco termina con la morte di Mosè. Ci avete mai pensato? Il Pentateuco, da un punto di vista narrativo, non ha una fine molto logica, perché Israele è fuori della terra. Noi avremmo terminato con la conquista della terra. Tant'è vero che i moderni, leggi von Rad e tutta la sua scuola, crearono la teoria dell'esateuco, per cui Giosuè per forza fa parte del Pentateuco, perché altrimenti il Pentateuco è senza fine. Ma è volutamente senza fine, perché la fine in realtà è la morte di Mosè. E questo è il discriminante tra una parte e l'altra della storia di Israele. Dopo Mosè è tutt'altra cosa. Dopo Mosè adesso si tratta di essere fedeli a questa legge. Capite che è una visione teologica della storia, non storica, ma poco importa. È così che la Bibbia ci presenta le cose. E Malachia dunque si fa carico di fare la stessa cosa che fa Giosuè, richiamare la memoria della legge di Mosè per tutto Israele. Notate, il per tutto Israele significa nord e sud. Qualunque israelita, se avesse messo per Israele, era ambigua la dizione, perché ricordate che il libro dei dodici si apre con Osea che parla a Israele, ma si tratta del nord, e solo il nord. Per cui quel tutto Israele era necessario, perché altrimenti uno pensava allora solo il nord, no, tutto Israele, nord e sud, la visione è globale, è tutte le tribù di Israele. E quando questo testo è stato scritto, è ovvio che la Torah era ormai il cuore della fede di Israele. La cosa non è stata pacifica, a dir la verità, perché, come forse già sapete, tra V, IV e anche III secolo ancora, non era così ovvio che la Torah fosse così centrale. Nella Bibbia stessa vi sono esempi. Un esempio chiaro sono i Sapienti. Per Giobbe e per Coelet la Torah ha poco valore, per Coelet nessun valore. Anzi, Coelet ti dice che osservare la legge o non osservarla è esattamente la stessa cosa, tanto muori allo stesso modo. Quindi è inutile, la Torah non salva. No? C'è tutta una polemica dei saggi sulla legge. Chi la riconcilierà sarà, guarda caso, un saggio vicino al sacerdozio sadocita nel secondo secolo, ed è Ben Sira, che riaccosterà le due cose, ma dopo. C'è poi tutta la corrente enochica, che non è nella Bibbia, ma era molto viva. Anche per loro la Torah non salva. Ci sono i samaritani, che hanno la loro Torah, che non è quella ufficiale, è quella samaritana. Quindi il dibattito era molto intenso. E Malachia è dalla parte del sacerdozio del Tempio, che ha fatto sua la Torah e adesso la ripropone come sigillo dell'intero corpo profetico. Ma insieme al profeta, al mio servo Mosè, si introduce il profeta Elia, subito dopo. Ecco, io invierò il profeta Elia, prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Perché proprio Elia? È strano, Elia non è mai citato nel corpo dei dodici, e in realtà non è citato neanche dagli altri profeti maggiori, Isaia, Geremia e Ezechiele. Elia lo troviamo nel libro dei re. Voi sapete che esiste nel libro dei re quello che si chiama il ciclo di Elia. Sono quattro testi, 1 re 17-19, poi il capitolo 21, la vigna di Nabot, il capitolo 1 del secondo libro dei re, quel capitolo straordinario in cui Elia ammazza 50 per volta i soldati mandati ad arrestarlo, finché Dio gli dice basta ammazzar gente, vacci, stai buono, e il capitolo 2, che è l'assunzione al cielo di Elia nel carro di fuoco. Sono questi quattro grandi testi. Ora, perché Elia? Perché l'accostamento con Mosè è già nei testi di Elia. Era normale che a un ebreo del terzo secolo, del secondo secolo, venisse in mente, pensando a Mosè, il profeta Elia. Se voi prendete 1 re 19, che forse include la narrazione su Elia, Elia sull'Oreb, lì il parallelo con Mosè è talmente evidente e voluto che non può scappare. È un parallelo all'incontrario, in realtà. Elia vorrebbe fare come Mosè, ma non gli riesce, ne ha paura. Ricordate? E quando sull'Oreb si scatena di tutto, il fuoco, il vento, il terremoto, come in Esodo 19, Elia dice ci siamo, ma Dio non è in tutte queste cose. Quando Elia è chiuso, nascosto nella caverna, spaventatissimo, dice 1 re 19, si udì la voce di un silenzio leggero, kol demamà dakkà in ebraico, la voce di un sottile silenzio. Che è un ossimoro, ovviamente, perché il silenzio non ha voce, ma nella Bibbia il silenzio parla, la voce di un silenzio leggero. E Elia comprende che adesso parla Dio, in un modo ben diverso da quello in cui ha parlato a Mosè. A Mosè con tuoni, fulmini, terremoto e vento, a Elia nella voce del silenzio. Per cui c'è un vero parallelo antitetico. Se poi guardate l'inizio del capitolo 19, il parallelo è ancora più evidente. Elia fa l'esodo all'incontrario, parte da Beersheba per andare verso l'Horeb, mentre Mosè va all'inverso, dall'Horeb verso il Negev. Elia fa il percorso all'incontrario, è quasi un ritornare sui passi dell'esodo per scoprire un Dio diverso da quello mosaico. 1 Re 19 pone questo parallelo tra Mosè e Elia, ma fa vedere che con Elia la prospettiva in Israele cambia. L'esperienza di Dio è diversa. Che questo testo si riferisca a quei capitoli lo si capisce da un particolare. L'espressione il profeta Elia compare per la prima volta in 1 Re 18:36. Alla fine del capitolo 18, nel contesto della sfida di Elia ai profeti di Baal sul Carmelo. E se vi ricordate, è quella sfida che provoca la fuga di Elia verso l'Oreb. All'epoca esistevano già queste metodologie esegetiche. Se io parlo del profeta Elia, significa che quell'espressione l'ho trovata prima. Altrove, dove l'ho trovata? L'ho trovata alla fine del capitolo 18. Prima non c'è. Il ciclo del profeta Elia inizia dicendo: Elia il Tisbita, non lo chiama profeta. Non so se avete fatto caso. Bisogna aspettare due capitoli perché Elia sia chiamato profeta. E il primo a riconoscere che Elia è un uomo di Dio è la donna di Zarepta di Sidone, che è una pagana, tra l'altro. Solo dopo la sfida sul Carmelo Elia è chiamato profeta. Il che significa che Malachia riprende tutta questa tematica di Elia, ma attenzione, il contatto è ancora più forte, perché nel capitolo 18, al versetto 37, si legge che il profeta Elia pregò il Signore. E cosa disse al Signore? Signore, fai che questo popolo sappia che tu sei Dio e che converti il loro cuore. Guarda caso, la prima volta in cui si parla di profeta Elia, subito dopo Elia chiama alla conversione. E qui cosa fa Elia? Chiama alla conversione, né più né meno. La stessa cosa. Guardate come questi versetti sono un condensato di riferimenti a testi precedenti. Il Deuteronomio, Giosuè 1 e adesso 1 Re 18-19. Voluti, questi riferimenti, sono ovvi. Sono ovvi perché sono connessioni che non possono altro che venire dai testi che già c'erano. Tenete presente che all'epoca non c'era bisogno di andare a vedere le concordanze. I testi si imparavano a mente e questi richiami li avevi nell'orecchio. Il profeta Elia che converte è la storia di 1 Re 18. È ovvio che prendi da lì. Siamo noi che dobbiamo andare a prendere il computer, guardare le concordanze, farci uno studio lessicale. Per loro era più ovvio che per noi. Erano contatti che venivano spontanei, no? E quindi Malachia riprende questa idea e fa di Elia il profeta della conversione. Fa di Elia, riprende questa idea di Elia, profeta della conversione, e lo lega a Mosè, ma in modo diverso da come appare nel libro dei Re. Perché nel libro dei Re il parallelo con Mosè è piuttosto antitetico, come ho detto. Elia non è come Mosè, è più che Mosè nel libro dei Re, attenzione. Perché quello che è dato a Elia non è dato a Mosè. La voce del silenzio leggero, Mosè non la ode. Mosè vede tuoni e fulmini. Elia fa un passo oltre Mosè nel libro dei Re. Qui invece viene rovesciata la prospettiva. Elia viene dopo Mosè e in qualche modo serve a spiegarlo. È un po' un'esegesi del testo di Elia, questo, fatta in chiave deuteronomistica, in chiave nomistica, diremmo anche. Facciamo un po' di pausa perché sono già le 4, se no ci fuma la testa come al solito, e poi così possiamo concludere con più calma.